Siamo davvero così riconoscenti che Dio ci abbia introdotti nella libertà dei figli di Dio. Ci ho riflettuto molto ieri quando sono andato a prendere il fratello Graf all'aeroporto di Düsseldorf e ho visto due persone dell'esercito della salvezza. Entrambi indossavano una bella uniforme proprio come l'aveva immaginata William Booth, e poi proprio in alto sul berretto militare c'era la scritta Esercito della Salvezza, così ben visibile, e ho pensato tra me e me: sono tenuta ad andare avanti indipendentemente da ciò che Dio farà ancora sulla terra, rimangono fedeli alla loro causa. E se guardiamo così al mondo religioso nel suo complesso, i cattolici rimangono fedeli al sistema cattolico, i luterani a quello luterano, gli anglicani a quello anglicano, ogni movimento rimane fedele, ritengono di doverlo fare. E noi abbiamo semplicemente capito che la nostra fedeltà non appartiene a una denominazione, ma il Signore che è fedele. Il nostro impegno del resto non è nei confronti di una tradizione, ma davvero solo nei confronti del Signore. E così per grazia possiamo affermare che siamo stati guidati di conoscenza a conoscenza, di chiarezza in chiarezza, dallo Spirito di Dio, il quale non ha mai smesso di operare. Al contrario, il percorso si fa sempre più profondo e sempre più chiaro, fino a quando, come è scritto nei Proverbi, giungeremo al pieno splendore del giorno e la stella mattutina potrà sorgere pienamente nei nostri cuori, affinché la fine non sarà tornata ad essere uguale all'inizio. Ebbene, abbiamo ascoltato molte parole di Dio. Credo che di certo non manchi. Possa Dio concederci la grazia di poter vivere tutto ciò e diventare attuatori della parola. Ci sono sempre due cose. L'intera Sacra Scrittura è ricca di contenuti, ma desideriamo che Dio abbia il giusto riconoscimento e che venga detto ciò che Egli vuole dirci, e che lo diamo per questo. In questo sito ci occupiamo principalmente dell'annunzio dell'intero disegno di Dio, non dell'interpretazione delle parabole, ma della rivelazione di ciò che in esse è nascosto. Vorrei solo fare un breve riferimento al Salmo 89 e poi addentrarci nella parola profetica anche nel Nuovo Testamento. Salmo 89 dal versetto 13. Tu hai un braccio potente, la tua mano è forte, alta è la tua destra. Giustizia e diritto sono la base del tuo trono. Bontà e verità vanno davanti a te. Beato il popolo che conosce il grido di gioia. Esso cammina, o Signore, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo nome e gioisce della tua giustizia. Perché tu sei il vanto della loro forza e con il tuo favore accresci la nostra potenza. Poiché il nostro scudo appartiene al Signore e il nostro Re al Santo di Israele. Ho continuato a leggere, ma questo pomeriggio saremo brevi. Ci sono semplicemente i passi della Bibbia che risaltano particolarmente, che trasmettono un messaggio speciale. E chi continua a leggere qui troverà che si parla di Cristo come del primogenito, prima del figlio di Davide, del trono di Davide, e poi di nuovo del nostro Signore nel versetto 26, dove è scritto: Egli mi invocherà dicendo, Tu sei mio Padre, il mio Dio e la rocca della mia salvezza. Io inoltre lo costituirò il mio primogenito, il più eccelso del re della terra. Versetto 29. Renderò eterna la sua discendenza e il suo trono come i giorni dei cieli. E poi ancora i versetti 34 fino al 37. Non violerò il mio patto e non muterò quanto ho promesso. Dio non cambia la sua parola. Dio sapeva fin dall'inizio ciò che sa alla fine. Non può acquisire nuova conoscenza, non può mai rettificarsi o correggersi. Ciò che dice è valido da eternità a eternità. Ed è per questo che qui è scritto, come abbiamo letto, e non muterò quanto ho promesso. Una cosa ho giurato per la mia santità e non mentirò a Davide. È scritto in Romani 3, ogni uomo è bugiardo, ma Dio è veritiero. Le promesse che ha fatto sono sì e amen. E se la nostra fede è così radicata in Dio e nella parola di Dio, anche noi vedremo affermati i diritti del Signore. Nel versetto 36 è scritto: La sua discendenza durerà in eterno e il suo trono sarà davanti a me come il sole. Sarà stabile per sempre come la luna e il testimone che nei cieli è fedele. È meraviglioso sapere che Dio ha giurato su se stesso, vincolandosi con un giuramento per adempiere ciò che ha promesso. Abbiamo letto molti passi delle scritture nelle due riunioni. Ci colpisce il fatto che Dio abbia una chiesa, che esista una sposa, che ci siano degli eletti tra le nazioni e tra il popolo di Israele, e che vi siano diverse risurrezioni. E vorrei soffermarmi solo brevemente su questo argomento, facendo innanzitutto un paragone con una parola tratta dal capitolo 3 di Gioele, che viene poi ripresa da Pietro nel suo primo sermone. Pietro, tuttavia, si ferma esattamente a metà di un versetto, proprio come fece Gesù nel capitolo 4 di Luca, quando lesse la parola tratta da Isaia 61. Si fermò nel ben mezzo di un versetto e lesse solo la parte che si applicava a quel tempo, tralasciando il resto. È semplicemente molto molto importante leggere sempre solo ciò che è necessario o destinato a un determinato contesto. Leggo Gioele capitolo 2, versetto 32. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Ma la frase continua: poiché sul monte Sione a Gerusalemme vi saranno salvezza, come ha detto il Signore, così pure fra i superstiti che il Signore chiamerà. Prendete nota della prima parte del versetto 5. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Pietro non ha più letto la parte che riguarda il monte Sion e Gerusalemme. Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetto 21. E avverrà che chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Immaginate se Pietro avesse continuato a leggere e avesse detto a tutti noi provenienti da ogni popolo che la salvezza si trova sul monte Sion e a Gerusalemme. Allora ci saremmo tutti messi in cammino per un pellegrinaggio per cercare, trovare e sperimentare lì la salvezza. Vi rendete conto della saggezza di Dio? Percepite la guida dello Spirito Santo? Questi sono uomini di Dio capaci di fermarsi anche nel bel mezzo di un versetto per condividere correttamente la parola di verità. Guardate, guardate, quando il nostro Signore diede il comando in Matteo 10, disse ai Suoi discepoli: andate solo alle pecore smarrite della casa di Israele, non andate dai pagani. Ma dopo la resurrezione giunse il comando di andare in tutto il mondo. Andate dunque in tutto il mondo e fate discepoli di tutte le nazioni. Matteo 28, versetto 19. Ogni cosa a suo tempo, al suo posto, per l'epoca o il tempo specifico per cui la parola è uscita dalla bocca del Signore. Se consideriamo l'annunzio in relazione a Israele, allora avverrà nuovamente a Gerusalemme, sul monte Sion. Se pensiamo alle nazioni, allora potrà avvenire negli Stati Uniti, in Cina e in Europa, potrà avvenire ovunque le persone ascoltano l'annunzio e credono in Gesù Cristo, loro Signore, può accadere. Leggo dal libro di Gioele, capitolo 4, versetto 16, e vedremo che si tratta di Israele e di conseguenza anche del monte Sion. Del resto, come ha già menzionato il fratello Rus, ci siamo già stati diverse volte ed è semplicemente molto bello conoscere anche dal punto di vista geografico dove si trova il monte Moriah e come il monte Sion si estende fino al monte del Tempio. Ed è davvero molto utile non solo leggere queste cose nella Bibbia, ma sapere esattamente sul posto dove si trovano. Qui in Gioele capitolo 4 versetto 16 è scritto: il Signore ruggirà da Sion, farà sentire la sua voce da Gerusalemme. Se poi leggiamo Apocalisse 14, lì il Signore viene raffigurato come l'agnello con i 144.000 sul monte Sion. E il monte Sion non è in cielo, il monte Sion è a Gerusalemme, è la parte terminale del monte Moria. Ed è lì che termina il mello del Tempio dal quale Satana voleva spingere giù il nostro Signore. Ci sono chiese che insegnano che la sposa sia costituita esclusivamente dai 144.000 che verrà rapita su qualche montagna di Sion lassù in cielo. Ma quella non esiste affatto. I 144.000 e i 144.000 non saranno affatto molto rapiti. Non c'è un solo passo biblico a sostegno di ciò, che la sposa verrà rapita e entrerà alla nozze nuziale, alla cena delle nozze. I 144.000 delle 12 tribù di Israele, infatti, si convertiranno e saranno sigillati solo dopo il rapimento. Come potrebbero quindi essere rapiti? Esistono quindi passaggi biblici davvero molto chiari che insegnano tutto questo e forniscono chiarimenti al riguardo. Anche il Signore avrà allora la sua dimora sul monte Sion. Continuiamo a leggere magari ancora una volta i versetti 16 e 17 nel loro contesto. Il Signore ruggirà da Sion, farà sentire la sua voce da Gerusalemme, perché il monte Sion si trova a Gerusalemme, quindi è vero al 100%. Poi qui ancora dice: i cieli e la terra tremeranno, ma il Signore sarà un rifugio per il suo popolo, una fortezza per i figli di Israele. Voi saprete che io sono il Signore, il vostro Dio. Io dimoro in Sion, il mio monte santo. Gerusalemme sarà santa e gli stranieri non vi passeranno più. Ecco già l'introduzione, il passaggio al regno millenario. Ma è scritto esattamente così anche in Amos, nel capitolo 1, versetto 2. Amo 1, versetto 2. Egli disse: il Signore rugge da Sion, egli fa sentire la sua voce da Gerusalemme. Chi osserva attentamente questi due passaggi e altri ancora troverà la parola ruggisce. In Apocalisse 5 e in Apocalisse 10 ne troviamo menzione in entrambi i casi. In primo luogo Giovanni ha visto l'agnello, poi però il leone della tribù di Giuda. Un uomo parla, un leone non parla, un leone ruggisce. Anche in questo caso occorre prestare molta attenzione. Quando viene mostrato l'agnello, significa salvezza. Se viene raffigurato un re, significa dominio, governare tutto il suo posto nel regno di Dio. Figlio di Dio, la salvezza. Figlio dell'uomo, profeta. Figlio di Davide, re. Tutto è sempre al proprio posto dove deve essere e come è stato stabilito da Dio anche nella Bibbia. Proprio come abbiamo appena detto, se in Apocalisse 10 è scritto: allora ruggirà come un leone. Ciò è già in relazione all'inizio del regno. Allora la sua voce risuonerà e tutte le nazioni tremeranno. E in quel tempo egli si troverà sul monte Sion. Ed è proprio lì che avrà inizio il regno. Avevo accennato brevemente alla resurrezione. Se si legge il capitolo 15 della prima lettera ai Corinti, oppure il capitolo 4 nella prima lettera ai Tessalonicesi e alcuni altri passaggi, si parla proprio della risurrezione. E se poi leggiamo Apocalisse 20 o Daniele 12, si parla nuovamente di risurrezione. Ma bisogna leggere con attenzione e poi capire di cosa si sta parlando. Ad esempio, se leggiamo il capitolo 15 della prima lettera ai Corinti, nei versetti 43 e 44 è scritto: è seminato ignobile e risuscita glorioso, è seminato debole e risuscita potente. seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Se c'è un corpo naturale, c'è anche un corpo spirituale. E poi Paolo fa un ulteriore passo avanti e scrive nel versetto 51: ecco, io vi dico un mistero, non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati. In un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Saremo trasformati. Infatti bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità. Recentemente ho letto un'esposizione in cui qualcuno, un famoso insegnante biblico, utilizzando questo versetto qui, è scritto in un istante al suono dell'ultima tromba, ha cercato di mostrare che la Chiesa degli eletti dovrà attraversare l'intera tribolazione, tutte le coppe dell'ira e tutto il resto, fino a quando a un certo punto suonerà l'ultima tromba. Non che vogliamo giudicare questa interpretazione con aria di superiorità, ma quell'uomo non ha affatto compreso il significato di quelle parole, ma non le trombe del giudizio. Non siamo forse destinati all'ira, ma a ereditare la beatitudine. Dopo di noi il diluvio, dopo di noi i giudizi, dopo di noi la rovina. E per questo siamo grati per il capitolo 10 dell'Apocalisse. Nel giorno in cui suona la voce, risuonerà la voce del settimo angelo, quando suonerà la tromba, ovvero l'ultima volta, quando il Vangelo sarà annunciato a tutti i popoli, a tutte le lingue e tutte le nazioni. Di questi aspetti parleremo sicuramente più approfonditamente per iscritto, ma potete immaginare quanto io sia grato a Dio per il fatto che non ci aggrappiamo a una singola lettera. E tra l'altro, se si vuole essere del tutto precisi, e chiunque può verificarlo nella cronologia presente in tutte le Bibbie, Paolo aveva già scritto tutte le sue lettere nell'anno 64, al più tardi nel 68. E Giovanni sull'isola di Patmo potrebbe aver scritto nell'anno 96. Come avrebbe potuto Paolo, che aveva scritto almeno 30 anni prima, fare riferimento a qualcosa che non era ancora stato scritto? Ve ne rendete conto, ma la saggezza umana non basta per comprendere le cose divine. Occorrono la saggezza e la visione d'insieme divine per inquadrare queste cose in modo veramente biblico. Passiamo ora al secondo punto. Qualcosa di simile a ciò che abbiamo letto qui precisamente nel versetto 52, ultima parte. E noi saremo trasformati. Quindi non solo la risurrezione di coloro che si sono addormentati in Cristo, ma anche la trasformazione del gregge, della schiera dei primogeniti che in Cristo, che vive in Cristo. Lo stesso concetto ci viene descritto in modo ancora più dettagliato nel capitolo 4 della prima lettera ai Tessalonicesi. Vorrei leggerlo solo molto brevemente e poter poi evidenziare la differenza. Prima Tessalonicesi 4, versetto 14. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. E poi continuiamo a leggere qui, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. Quindi entrambi, coloro che si sono addormentati in Cristo e coloro che vivono nel Signore, saranno rapiti insieme per andare incontro a Lui. Ora, per quanto riguarda il popolo di Israele e i martiri di Israele, abbiamo effettivamente un programma a parte nelle Sacre Scritture e nel piano di Dio. Daniele capitolo 12 dal versetto 1. Daniele capitolo 12 dal versetto 1. In quel tempo sorgerà Michele, il grande capo, il difensore dei figli del tuo popolo. Vi sarà un tempo di angoscia come non ce ne fu mai da quando sorsero le nazioni fino a quel tempo. E in quel tempo il tuo popolo, cioè il popolo di Daniele, e in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, cioè tutti quelli che saranno trovati scritti nel libro. Quindi qui non si parla né del rapimento né delle nozze o delle cene delle nozze. Continua a leggere il versetto 2. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per l'eterna infamia. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. A questo si aggiunge il passo di Apocalisse 20, dove non si fa menzione nemmeno del rapimento. Apocalisse 20 dal versetto 4. Poi vidi dei troni, a quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare, e vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla fronte o sulla mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. In seguito è scritto: gli altri morti non tornarono in vita prima che 1000 anni fossero trascorsi. Qui abbiamo un quadro molto chiaro. Questa risurrezione riguarda il regno millenario, non il rapimento. Di questo qui non si parla. Bisogna quindi, come già detto in precedenza, limitarsi a considerare il contesto e lasciarlo così com'è. Qui si parla anche del giudizio, non della cena delle nozze. Qui sono stati disposti dei troni per il giudizio, e i giudici si sono seduti e il giudizio è stato affidato a loro. Non vogliamo approfondire questo argomento in questa sede, ma il nostro Signore aveva già detto allora: sarete voi a giudicare le 12 tribù di Israele. Nella lettera ai Corinti si legge: Voi che dovete giudicare il mondo non riuscite a giudicare le piccole cose tra fratelli. Dio ci ha destinati a essere con Lui, con il nostro Signore, quando tornerà dalla cena delle nozze e regolerà i conti con tutte le potenze nemiche, pronunciando poi un giudizio giusto. Ma non vogliamo soffermarci ulteriormente su questo punto. Il mio unico intento era semplicemente chiarire quanto segue. Quando si legge la parola di Dio bisogna prestare attenzione al contesto. Bisogna sapere di cosa si sta parlando e poi stabilire con precisione cosa viene affermato, a chi si riferisce, a quale periodo storico, a quale periodo di tempo. Riassumiamo ciò che Dio ci ha donato per grazia in questo fine settimana. In primo luogo che conosciamo il significato della sua parola infallibile e che non interpretiamo questa parola ma crediamo in essa con tutto il cuore e attraverso la rivelazione dello Spirito Santo ne comprendiamo il significato nel giusto contesto come ci viene mostrato da Dio. Questo è proprio il vantaggio e non posso fare a meno di sorridere. Il vantaggio che Dio ci ha donato è che non sosteniamo una dottrina che avremmo portato con noi dal passato come una sorta di preziosa tradizione, ma ci siamo rivolti a Dio e abbiamo chiesto di guidarci in tutta la verità attraverso il suo spirito, secondo la sua parola. E a coloro che si mettono a disposizione di Dio e glielo chiedono, egli esaudirà questa richiesta. E così possiamo giustamente affermare di essere stati istruiti da Dio. Possiamo fare un ulteriore passo avanti e per amore della verità ammettere che in realtà non avevamo la chiave di queste cose da qualche parte nelle nostre tasche, ma che Dio, secondo la sua parola, ha dato un ministero profetico nella nostra generazione e ci ha così concesso per grazia un'introduzione, una guida a tutto ciò che da soli non avremmo potuto conoscere. Proprio come allora Paolo fu chiamato da Dio in modo speciale e poté dire: non ho imparato il Vangelo non in una lezione, né l'ho ricevuto da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Lo stesso poteva dire il fratello Branham. Era un uomo mandato da Dio, credo a ciò che ha raccontato. Ho visto anche i testimoni. Ero con lui insieme. Quando l'11 giugno 1933, verso le 14 del pomeriggio, mentre battezzava alcune centinaia di persone nel fiume Ohio e stava per battezzare la 17ª persona e poi pregava, allora attraverso uno strato di nuvole basse scese una luce soprannaturale visibile a oltre 4.000 persone, si fermò sopra il fratello Branham e risuonò la voce. Come Giovanni Battista fu mandato a precedere la prima venuta di Cristo, così tu sarai mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Credo che un uomo di Dio non avesse bisogno di illudersi o di inventarsi qualcosa. Ha saputo indicare con precisione il giorno e l'ora, il luogo, la data, tutto. Del resto c'erano anche testimoni a sufficienza. Alcuni sono svenuti, altri pregavano. Naturalmente c'erano anche quelli che non hanno capito, ma è sempre stato così e così rimarrà fino alla fine. Si tratta semplicemente di schierarci dalla parte di Dio e non seguiamo un uomo. Egli non aveva un suo programma, è stato posto da Dio in questo ruolo profetico come profeta di Dio e di questo siamo grati a Dio. E vorrei perfino dare un consiglio a tutti coloro che forse fanno riferimento a profeti o profetesse e basano i propri insegnamenti su di loro, dicendo quanto segue a titolo di confronto. Ogni apostolo e ogni profeta deve essere in accordo con ciò che hanno proclamato gli apostoli del Signore e i profeti. Bisogna poter verificare questo. E possiamo verificare questo solo alla luce della parola di Dio. Se qualcuno dice che è sceso un angelo che ha lasciato delle tavole qua e là e che poi io le ho trovate e così via, sono tutte sciocchezze. Possiamo tranquillamente ignorarlo. Ce n'è stato uno ed era Dio che è sceso sul monte Sinai. Le tavole non sono cadute dal cielo, le ha portate Mosè, il Signore vi ha scritto sopra, poi Mosè le ha frantumate, infine Mosè vi ha scritto una seconda volta. E poi c'è il Nuovo Testamento, è stato rivelato tutto ciò che Dio aveva da rivelare. Non si può aggiungere nulla alla testimonianza completa delle Sacre Scritture. Al contrario, in Apocalisse 22 è scritto che a coloro che aggiungeranno qualcosa, Dio aggiungerà le piaghe di cui è scritto in questo libro. Siamo quindi grati che Dio abbia mandato un uomo che non si presentasse con rivelazione particolare a destra e a sinistra, ma un uomo inviato da Dio con la parola dell'ora, con la rivelazione dei misteri di Dio per donarci così la possibilità e l'accesso per grazia. È stata l'opera del nostro Dio ai nostri giorni. A me però nessuno può dire che sistemerà le proprie questioni con Dio da solo, senza i profeti e gli apostoli inviati da Dio. Nessuno può dirmi questo, perché quando Dio manda qualcuno c'è una chiamata divina, una missione sacra, e a ciò è legato un compito per la Chiesa del Signore, ovvero la sua chiamata, la sua edificazione e la sua perfezione, la chiamata fuori per la sua Chiesa. E per questo nessuno ci serve il rancore se in questi giorni diamo ragione a Dio, ci schieriamo dalla sua parte, crediamo e accogliamo tutta la sua parola e nutriamo il desiderio di essere testimoni e di partecipare alla realizzazione di tutto ciò che Dio ha promesso e che possiamo vivere tutto quello che Dio ha promesso e crediamo di essere ora portatori di questa parola della promessa e che Dio ci condurrà all'adempimento di queste promesse che oggi portiamo con noi. L'abbiamo letto. Egli è colui che apre la strada, colui che fa la breccia, preparerà la via, ci condurrà alla meta e per grazia porterà a compimento l'opera iniziata in noi e anche con noi tutti, e poi anche con il popolo di Israele, prima con gli eletti, i 144.000, poi con tutto Israele, infine con il mondo intero. Dio ha un piano, noi ci sottomettiamo a questo piano e gli siamo grati per avercelo rivelato e manifestato in modo così chiaro e preciso per grazia. In realtà un sciocco non può sbagliare, uno stolto non può sbagliare. Solo i saggi, coloro che si ritengono intelligenti, si sbagliano e non è possibile fermarli perché non accettano alcun insegnamento. Ma sul cammino lungo il quale Dio ci guida, come dice Isaia 35, c'è una via maestra sulla quale camminano i redenti del Signore, e un sciocco non può smarrirsi su di essa. E Paolo disse che dovette prima diventare un pazzo per poter poi ricevere la saggezza divina, uno stolto, ed è ciò che dobbiamo diventare tutti. E così possa Dio donarci anche la saggezza che viene dall'alto, quella che è pura, limpida e chiara, non litigiosa né presuntuosa, ma una saggezza divina che ci introduca all'intero disegno di salvezza del nostro Dio. La saggezza è un dono dello Spirito Santo. A uno viene data la saggezza, a un altro la conoscenza. Ci sono infatti i 9 doni dello Spirito. E c'è anche il passo in Apocalisse 13. Chi ha sapienza calcoli il numero. Dio ha mandato anche lo Spirito di saggezza affinché tutte le cose siano ordinate secondo il modello divino e precisamente nel contesto a cui appartengono. E anche noi ci lasciamo ordinare da Lui e contempleremo la Sua gloria. Sia lodato e glorificato il Suo santo nome. Quanti di noi hanno compreso che Dio ora percorre la Sua via con noi letteralmente e alla lettera? Sia lodato il nome del Signore. Amen. Il fratello Russo adesso prega. Ti rendiamo grazie insieme, oh Dio, per questi momenti di grazia, per questo tempo di grazia e per la Tua parola, Signore, che ci hai donato per grazia. Tu non sei passato oltre, ma ti sei fermato, Signore, e ci parli, Signore, attraverso la Tua parola, attraverso il Tuo Spirito Santo, Signore. O fedele Salvatore, come potremmo non lodarti e non esaltare il Tuo nome, Signore? Signore, ti preghiamo come fecero quei discepoli, Signore. È sera ormai, resta con noi, Signore. Non lasciarci, Signore, resta con noi, Signore. Questa è la nostra preghiera, il nostro desiderio. Ti prego, Signore, benedici tutti i fratelli, tutte le sorelle, tutti coloro che ci hanno visitato, Signore. Sii con loro, Dio, e dona loro una doppia porzione del Tuo amore, della Tua grazia e della Tua benedizione, Signore. Sii con loro anche durante il viaggio di ritorno e custodiscili nel Tuo amore, nella Tua fedeltà e nella Tua parola. O Signore, Dio fedele, preghiamo anche per tutti coloro che non hanno potuto venire, o Signore, per coloro che hanno dovuto partire, Signore, sii con tutti loro, Signore. Te lo chiediamo nel Tuo nome meraviglioso, Signore. Rimani con noi anche qui, in questo luogo, benedici anche il fratello Frank, Signore, benedici tutti noi, Signore. Questo è il nostro desiderio più intimo e la nostra preghiera, Signore. Proteggi anche il Tuo popolo di Israele, Signore, e benedicelo, Dio. perché sappiamo, Signore, che li hai ricondotti nella loro terra da tutte le tribù e da tutti i popoli. Tu vedi come il nemico in furia vorrebbe distruggerlo, oh Signore, ma tu stendi su di loro la tua mano onnipotente, oh Signore. Grazie, onore, lode e gloria al tuo nome glorioso e meraviglioso. Alleluia. Sii lodato, sii glorificato per tutta l'eternità. A te l'agnello sia l'onore. Alleluia. Amen.